Allora, la prima notizia è una notizia in inglese dal quotidiano The Sun. Space terror. Creepy skull-shaped death comet will fly past Earth just after Halloween. Here is when you can catch the great pumpkin.
You want to translate, Angela?
Il quotidiano The Sun dice...
Inglese.
Inglese. Dice terrore nello spazio. Creepy skull-shaped. Oh, come si dice questo? Creepy.
Sì, la cosa è strana e perversa.
Why don't you translate?
Sì,
Fino a qui ci arrivo.
e che volerà oltrepassare la Terra,
Cosa?
questo asteroide. E subito dopo Halloween, cos'è Halloween? È la festa del diavolo, è la festa satanica. Allora, sì, mi faccio tradurre se non leggete.
Ok, creepy skull-shaped death comet.
Allora, sì, è una questa strana cometa.
Skull-shaped.
Sì, ha forma di teschio.
Will fly past Earth after Halloween.
Sì, passerà vicino alla Terra.
After Halloween.
Sì, questo abbiamo già tradotto questo.
Dopo Halloween.
Allora, vai avanti.
The TB-145 asteroid earned its spooky Halloween nickname after it flew past Earth on October 31st, 2015.
Quindi nel 31 ottobre del 2015 è già passata, una volta è già passata.
Back then it came close as 300,000 miles away, or 1.3 times the distance of the moon from Earth.
Sì, è 300.000 chilometri passata.
The 2015 flyby was very faint, making it practically impossible to see with the naked eye.
Non si poteva vedere a occhio nudo, ci voleva cannocchiale del telescopio.
For 2018, the comet will be even further from the Earth.
Ora tornerà di nuovo nel 2018, quest'anno. Sì.
Will be even further from the Earth.
Sì, ancora più lontano dalla Terra. È finito?
Sì.
Ok. Va bene, e allora abbiamo messo anche un fotomontaggio sulla radio e su questa immagine io ho scritto, se lo vedete è scritto in rosso, e dice che...
C'è l'immagine di questa cometa a
Sì, c'è l'immagine di questa cometa originale a sinistra.
forma di
A
teschio.
forma di teschio si intravede e a destra è un'illustrazione di artista che l'hanno amplificata un po'. Allora dice, dico io, questo messaggio è un monito di morte. Viene l'anticristo e la terribile tribolazione. Gesù ha detto Luca 21:25.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra e angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde.
Cioè Dio ci sta dando, questo ho scritto nella foto sulla radio, sufficienti segni perché chi ha occhi per vedere non aspetti tempo. Leggi, Angela.
Dice, Dio ci sta dando sufficienti segni perché chi ha occhi per vedere non aspetti tempo. Prepararsi a fare ora quello che Dio ci ha mostrato di fare ed essere pronti per quello che avviene. Non ascoltate i falsi insegnamenti che mantengono la Chiesa addormentata.
A me, non ascoltate i falsi insegnanti.
Sì.
Sì, perché c'è una manica, una classe di insegnanti nelle chiese che il loro compito è di tenere la chiesa addormentata, naftalina, camomilla, tutto bene, date l'offerta la domenica e tutto a posto. Va bene, venite qua, date l'offertina e ci pensiamo noi a darvi la camomilla. L'offerta della domenica è il prezzo della camomilla. Invece bisogna svegliarsi. Va
Sì.
bene, Gesù ha detto, abbiamo letto Luca 21:25, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Questo è uno dei segni, no?
Sì.
Cos'è l'asteroide? Una stella. E mica a quei tempi sapevano cos'erano gli asteroidi, quindi Gesù dice le stelle, no?
Sì.
E sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate. Lo vedete i popoli spaventati dappertutto?
È così.
Il mondo è nel terrore. Aspettano solo quando qualche pazzo americano, russo o cinese schiaccia il bottone atomico o islamico qualcuno. Va bene, la Russia sta traslocando in questi giorni potentissimi missili antiaerei per abbattere gli aerei israeliani. Parleremo di quello più tardi, un articolo. Il mondo è come una bomba a orologeria, stiamo aspettando che arrivi un Hitler, uno Stalin di turno che schiaccia il bottone. Sono un branco di pazzi a piede libero. Mi ricordo con la barzelletta che c'era uno, stava passeggiando, stava camminando vicino a un manicomio e c'erano le inferriate del manicomio, questo camminava e sente ps, ps, ps. Uno lo chiama ps, ps. Guarda, e dietro l'inferriata c'era uno, diciamo, un paziente, uno nel questo ospedale psichiatrico che era dietro l'inferriata, lo chiamava. Mm-hmm. Si avvicina e dico: sì, cosa ha bisogno di qualcosa? Fa: sì, solo una domanda, e mi dica: ma lì dentro siete molti? Siete molti lì dentro, in quella gabbia?
Yeah, yeah.
Cioè, hai capito? Il pazzo credeva che quelli là erano nella gabbia. In effetti, per certi versi, è vero.
Sì. Andiamo al prossimo articolo?
Va bene.
O c'è qualcos'altro su questo?
No, ci siamo spiegati, no?
Ah, yeah.
Cioè,
sì,
il
sì,
Signore...
Sì.
Cioè, in concomitanza, nel periodo della festa di Halloween, cos'è Halloween? È la festa di Satana.
Dei morti.
Dei morti, dei cadaveri. Va bene? Che loro, diciamo, l'inno alla morte, Halloween.
Che bello, no?
Cioè, tutte le streghe alla nostra festa, questi cadaveri viventi. Mm. Bene, in quel periodo lì, il Signore manda una cometa a forma di teschio, a forma di morte. L'avvertimento per me è più che chiaro.
Sì.
È venuto nel 2015, torna nel 2018, quindi ci siamo ragazzi.
Amen.
Andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo.
Il fatto quotidiano. Russia, le mosse di Putin per prendersi l'est del mondo. Il pivot to Asia di Obama ora diventa un obiettivo di Mosca.
Sì, il pivot... In inglese pivot vuol dire il perno, mm-hmm. Cioè il cardine, pivot. Va bene? È finito?
Sì.
Allora, ha letto 60 paesi?
A Vladivostok, Mosca riunisce 60 paesi con numeri record, come i 175 accordi commerciali da 42 miliardi.
Wow. Allora, in Russia Putin riunisce tutto il mondo che non segue l'America, no? 60 nazioni. E hanno fatto accordi per 175 miliardi di dollari di accordi no, aspetta, 175 accordi per 42 miliardi di dollari. Mm-hmm. È incredibile, cioè l'America cerca di isolare la Russia e la Russia sta isolando l'America. Poi c'è un altro articolo, Navalny
è arrestato subito dopo aver lasciato carcere. Alexei Navalny, leader dell'opposizione russa, è stato nuovamente arrestato non appena è uscito dalla prigione.
Cioè Navalny sarebbe quello che voleva candidarsi alle presidenziali russe. Va bene, e aveva, se non possibilità di vincere, aveva potenzialmente la possibilità di spaccare la Russia. Tutti quelli in disaccordo. E così, semplicemente, gli amici di Putin l'hanno messo in prigione. Scuse varie, no? Trovano sempre una stupidaggine burocratica, no? Chi sono gli amici di Putin? Il KGB, come si chiama adesso, c'ha un nome nuovo, ma insomma sono sempre loro le stesse persone. E l'hanno messo in prigione. È uscito di prigione, lo scarcerano per avere finito la sentenza di un'accusa e lo riarrestano per un'altra accusa. Cioè non vogliono che vada nelle strade a guidare l'opposizione. Va bene, così funziona la democrazia in Russia. Va bene?
Sì. Quale democrazia?
Hai capito? E dicono che adesso non c'è più comunismo. Va bene, il comunismo non c'è più, ma sono rimasti comunisti. Va bene, come in Germania. Non c'è più il nazismo, ma sono rimasti nazisti. Va bene, anche se adesso si chiamano socialisti. Va bene?
Sì, sì.
Avanti, fratelli.
Prossimo.
Sì, prossimo.
Sputnik News. Camp Darby, l'immenso arsenale USA in Italia si potenzia.
Wow. Cioè questo cosa fa l'America in vista delle manovre russe? Qui Camp Darby c'è un grande arsenale americano. Dov'è Camp Darby? È in Toscana, vicino a Livorno, vicino al porto di Livorno. E la Sputnik News, questo giornale, dice che questo campo è una zona cruciale per gli spostamenti di armi verso le guerre americane. Quindi lì c'è Livorno, c'è il porto, e di lì mandano le armi, ricevono dall'America e li smistano in tutto il mondo. Va bene?
Sì.
E quindi il giornale dice: questo riconferma il ruolo chiave dell'Italia per le strategie militari americane. Qui c'è una grande foto di tutti i soldati americani con i carri armati, eccetera.
Sì.
Avanti, c'è un articolo della Stampa.
La Stampa. Trump, entro 3 mesi il piano di pace fra Israele e i palestinesi.
Quindi insistono.
Sì.
Cioè Trump insiste. Un piano di pace tra Israele e palestinesi. Come lo farà non si sa. E qui ci vuole la Russia, che senza la Russia non riuscirà a farlo, perché i palestinesi non ne vogliono sapere, che loro vogliono fare un piano di pace distruggendo Israele. Però la pace vuol dire Israele deve sparire. E come fa a fare la pace con queste teste quadrate così? E allora ci vuole la Russia che dice: uè, datevi una calmata, sennò qui veramente la pace non si fa mai. Vedremo se la Russia interviene. Però adesso sta riempendo la Siria di missili, la Russia. Allora, cosa dice il Trump?
Il presidente USA dice: la soluzione migliore è quella a 2 stati.
Ok, solamente che Israele non gli piace questo. E non ha tutti i torti, perché se dà indipendenza di Stato a palestinesi, cosa succede l'indomani, Angela?
Vogliono prendere Gerusalemme come capitale.
L'indomani succede che l'Iran, la Turchia e tutti gli altri riempono il Stato palestinese di missili, bombe aerei, cioè praticamente... Perché loro sognano notte e giorno che Israele viene distrutta. Perché odiano così tanto Israele? Che Israele dimostra che l'Islam è falso. Perché ogni guerra l'Islam perde. Sono 100 contro 1, 100 islamici contro... perdono. 100 islamici, un ebreo, perdono. Israele è il fiore all'occhiello, è il paese più progredito, più evoluto, più civilizzato, più ricco di tutto il Medio Oriente. Da solo è capace di vincere tutti gli stati islamici intorno, e l'ho già fatto. Cioè, praticamente, si vergognano. Perché Israele dimostra che Allah non può fare niente contro il Dio di Israele. Hanno fatto 9 guerre contro Israele e le hanno perse tutte. E non hanno perso più perché hanno detto: qua non conviene neanche provare. Non possono fare niente. E anche quando avevano meno armi, non avevano le armi americane, niente. Va bene, e avevano l'unzione del Signore. Quindi non è solo odio contro Israele, è invidia, è gelosia. Che Israele è quella che ha tutte le invenzioni del computer, i brevetti dei computer. Israele è quella numero uno al mondo per purificare l'acqua. L'acqua, tolgono il sale dall'acqua marina, adesso prendono l'acqua del mare. E riciclano l'acqua di scarico, la usano per irrigazione. Cioè Israele non ha problemi di acqua, anzi dà l'acqua delle nazioni vicine. Cioè sono assolutamente sono si vergognano. E allora Israele deve sparire, perché è un po' come Saul con Davide. Saul doveva a tutti i costi uccidere Davide perché dimostrava che lui era un falso re. Va bene, quindi se vuoi cercare, motivi sono tanti perché odiano Israele, ma il motivo principale è perché sono assolutamente offesi che non hanno potuto vincere neanche una guerra per sbaglio, neanche una. Va bene? israeliani lì che volano a bombardare la Siria, la Siria gli mandano i missili e buttano giù un aereo russo. Adesso la Russia si offende. Scusa, se non sapete usare questi missili, per cortesia, andate a dormire. Cosa volete? Se la prendono con Israele che hanno buttato giù un aereo russo. E digli alla Russia di tenere gli aerei giù, a terra, quando volano gli israeliani. E adesso metteranno i missili russi in Siria. Li mettano, ma la Bibbia dice che gli israeliani vinceranno in ogni caso. Possono mettere tutto quello che vogliono, possono mettere bombe atomiche.
Sì.
Voleranno e torneranno indietro su di loro. Perché potente è il Signore che protegge Israele. Ora, con questo non voglio dire che Israele oggi è il regno di Dio, sono pecorelle, seguono il Vangelo. No, assolutamente. Non seguono il Vangelo, non sono cristiani. Sono ancora occhio per occhio, dente per dente, anzi 100 occhio per un occhio, 1000 denti per un dente. Cioè, certamente hanno strada da fare, devono ancora pentirsi, devono ancora diventare cristiani, eccetera, eccetera.
Sì, sì, sì.
Dio non ha due popoli, ne ha uno, il popolo cristiano, al quale Israele deve adeguarsi. Ciò nonostante, pur seguendo la Torah, il Vecchio Testamento, un libro che è scaduto, antiquato, antidiluviano, un libro vecchio, un libro che non è più valido, come dice Romani 10:4, cosa dice Angelo?
Non lo so.
Cristo è il termine della legge?
Sì.
Ok.
Dai, a memoria d'ora.
Cristo è il termine della legge?
Cristo è il termine della legge. Così quando discutete con gli islamici, che parlate della violenza islamica, loro automaticamente vi dicono: ma anche la Bibbia è piena di violenza. Dice: no, non la Bibbia cristiana, la Bibbia ebraica. Sì, ma la Bibbia ebraica è finita, Romani 10:4. Cristo è il termine della legge. Imparate questo, fratello, scrivetevelo per cortesia. Romani 10:4, Cristo è il termine della legge. Quando gli islamici vi dicono: anche la Bibbia è piena di violenza. No, no signore, non la Bibbia cristiana. Ora, il Vecchio Testamento è un libro di riferimento, c'è molti insegnamenti, ma non è più il libro dei comandamenti da seguire. Tutti i comandamenti da seguire nel Vecchio Testamento sono riportati nel Nuovo, va bene, quelli che non sono riportati nel Nuovo sono scaduti, va bene.
Un fratello ci ha inviato adesso una notizia, un link, che dice che Israele produce acqua potabile anche dall'aria.
Ah, dall'aria, e gli islamici non riescono a prendere neanche dei pozzi.
Allora, la grande domanda qui è: se questo piano di pace di Trump sarà accettato da entrambe le parti, sarà questo il patto finale di 7 anni che è profetizzato?
E dipende da cosa?
Non lo so.
Se vediamo la costruzione del Tempio.
Sì.
Okay. Io secondo me manca poco. Va bene? Se fanno il Tempio quest'anno, Gesù quando torna? 18 più 7?
25.
Se lo fanno l'anno prossimo, 19? 26. Poi, matematica facile. Quindi il rapimento è il 2026, se il 19. 2000, rapimento al 25 se fanno il Tempio quest'anno. Va bene? Non sto profetizzando, che chi appena io faccio colpo di tosse è falso profeta. No! Cercate di capire cosa vuol dire così dice il Signore, e quando invece Giuseppe dice se fanno il Tempio quest'anno, Gesù torna nel 25. Va bene, quindi se quest'anno fanno un patto di 7 anni, va bene, e basta, solo fanno il patto, quando torna Gesù, Angela?
In 25.
Sbagliato.
No.
Vedi che tu non stai seguendo, sei distratta.
Okay.
Dora, quando torna Gesù?
Se fanno il patto quest'anno?
Sì.
Abbiamo detto 25.
No, ho sbagliato. Se fanno il Tempio.
Ah, il patto. Il Tempio, sì.
Vedi, Angela, io ti ho...
Sì.
Ti ho tratta...
Allora, ripeti la domanda. Adesso sono molto attenta.
Se fanno il patto quest'anno, quando torna Gesù?
Non lo sappiamo.
Vedi, Angela, è furbo come una volpe.
Sì, sì. Yeah, all right.
Capito? Basta che gli ripeti mezz'ora. Le cose alcune volte, le capisci subito.
Of course.
È una ragazza molto sagace.
What does that mean?
E questo
now?
Non te lo dico.
Fratelli, ditemi veloce, scrivete cosa significa sagace.
Sagace.
Is good or bad?
Perché buono, cos'è, buono, cattivo, bello, brutto? Se fratello te lo dicono bene, se no ti lasceremo all'oscuro.
Me lo dicono sempre, sai.
Ok, allora, va bene, andiamo avanti allora. Quindi sì, non è sufficiente il patto di 7 anni, ci vuole anche il Tempio.
Sì.
Alleluia.
Allora, anche se è l'America e Trump a spingere questo patto di 7 anni, questa pace tra Israele e palestinesi, non significa che l'anticristo non può sorgere dal Magog, da un'altra parte del mondo, non sorge dall'America.
Ma secondo me dall'America l'anticristo.
Sì, dico, perché è l'America che spinge questa pace adesso, però non significa che viene dall'America l'anticristo.
Ma no, tutti spingono la pace.
Ah.
Tutti, a chiacchiere anche gli islamici. Va bene, a chiacchiere vuote. Loro, gli islamici, vogliono la pace con Israele, però, virgola, dopo che Israele viene distrutta. E grazie. E fa la pace con... Invece chi sarà distrutto? Loro saranno distrutti. Quindi, in continuazione si parla di pace Israele-Palestina. Quindi tenetevi pronti, perché potrebbe essere il patto di 7 anni con il Tempio. Io credo che il patto sarà preceduto... Attenzione, prestare attenzione, per favore. Io credo che il patto sarà preceduto dal crollo, dal grande crollo finanziario mondiale, preceduto. E dopo il patto cosa viene immediatamente dopo il patto? Io credo che viene una grande guerra. Lo percepisco dalle profezie di Daniele 11. Il patto viene tra il crollo finanziario mondiale prima e una grande guerra dopo, Daniele 11. Si capisce quello? Io dico che è molto molto probabile questa susseguenza. Per cui chi aspetta di vedere la firma del patto per prepararsi si troverà impreparato.
Per via del crollo finanziario?
Crollo finanziario, uno, e dopo la guerra dopo. E se adesso avete problemi, sono zuccherini paragonato dopo. Va bene, i soldi di carta svaniranno come fumo. Guarda, in Venezuela c'è un'inflazione del... Chi dice 100.000%, chi dice 1.000.000, cioè... Un rotolo di carta igienica costa 1.500.000 di bolivares. Che io mi ricordo prendevo il taxi con 5 bolivares. Là c'hanno questi collettivi, non c'hanno autobus, pochi autobus, c'hanno questi taxi collettivo che mettono la gente dentro, 5-6 persone vanno. E mi ricordo che pagavo 3-4 bolivares pagavo. 3-4 bolivares, quindi erano come dollari praticamente, si può dire. Adesso ci vogliono 1.500.000 di bolivares per un rotolo di carta igienica. Quindi la carta igienica vale più dei soldi. Va bene?
Sì.
Allora,
prossimo?
Prossimo, La Stampa.
La Stampa. Iran, l'Europa pronta ad aggirare le sanzioni USA per salvare l'accordo nucleare. E poi anche Huffington Post dice: l'Europa aggira le sanzioni di Trump sull'Iran.
Ecco, quindi vediamo che l'Unione Europea è sempre di più in rotta di allontanamento dagli USA e di avvicinamento al nuovo ordine mondiale di Russia, Cina e Islam. Ecco che qui sta facendo amicizia con l'Islam, Iran.
A parte l'Italia, perché l'Italia sta ricevendo le armate americane.
No, ma l'Italia c'è sempre due facce. Cioè, da una parte riceve le armate americane, dall'altra parte Conte, che è il primo ministro, ha detto che è d'accordo a mantenere il trattato nucleare con l'Iran, quindi contro l'America.
Ah, ok.
Quindi l'Italia c'è sempre due, tre, quattro facce, insomma. Cioè, come tutti i politici, insomma, ognuno fa i suoi interessi, capito?
Sì, sì, anche sono molto vicini a Putin ultimamente.
Esatto, questa è la faccia numero 4. E loro sono pro Putin, pro America, pro Iran, insomma, sono pro tutto quello che gli conviene, come tutti i politici.
Certo, sì, sì.
Cioè, va bene?
È normale, sì.
È come al solito. Allora, dove andiamo adesso? Alla
Wall Street Italia.
Wall Street Italia.
In Grecia l'evasione fiscale si combatte con i droni.
Sai che sono i droni? Sono questi velivoli che volano, con, sono come dei robot che volano.
Incredibile.
Cosa fanno? Praticamente, legge, scopo è verificare?
Scopo è verificare se gli operatori che offrono viaggi giornalieri brevi rilascino le dovute ricevute fiscali a tutti i loro passeggeri, cioè i viaggi turistici.
Sì.
Gli ispettori e la guardia costiera...
Gli ispettori...
E la Guardia Costiera hanno così impiegato i droni sulle imbarcazioni nel tentativo di reprimere le condotte illegali.
Cioè i passeggeri che viaggiano senza biglietto.
Secondo le autorità greche, finora sono state sorprese 9 navi da turismo che non hanno rilasciato ricevute, con guadagni non dichiarati per un totale di 25.000 euro. Grazie ai dati provenienti dai droni, le autorità sono state in grado di stabilire quanti passeggeri erano a bordo e quindi hanno fatto un controllo incrociato con le ricevute dichiarate e le ispezioni in loco e sono arrivati a quella cifra.
Capito.
Abbiamo usato i droni per la prima volta su base sperimentale per monitorare il numero di turisti a bordo.
Cioè praticamente come c'è una guerra per le finanze, cioè... adesso la Grecia è assolutamente sotto pressione dalle banche europee che rivogliono i soldi che gli hanno prestato e per riavere i soldi devono fare austerità, quindi alzare l'età delle pensioni, abbassare l'assistenza medica, eccetera. E sono tutti lì a controllare che tutti pagano le tasse sono già alte per conto loro e la gente cerca di risparmiare qualche cosa. E mandano i droni che sono delle cose come da marchi ingegni che si usano nelle guerre per controllare che paghino le tasse. Cioè praticamente c'è una tale pressione fiscale, finanziaria nel mondo che il mondo non ce la fa più.
Però questo ti spaventa perché anche se uno decide di non accettare il marchio della bestia, mai, sarà comunque un controllo molto stretto in quella zona.
Sì, ma non è che potranno scappare, perché diciamo l'Europa sta diventando uno stato poliziesco, c'è l'Eurogen Force, adesso praticamente la Germania ha germanizzato tutta l'Europa con la scusa che i tedeschi sono al primo posto nelle cose, nel business, nelle fabbriche, queste cose stanno, nessuno può competere con loro, per cui quello che non ha potuto fare Hitler, il nazismo, lo sta facendo adesso la Germania tramite l'efficienza commerciale. Capito? Quindi stanno germanizzando tutta l'Europa, capito? E quindi tutta l'Europa sta diventando una grande Germania. Infatti è la Germania che ha spinto questa legge sui copyright, sulle tasse su internet. Con la scusa di pagare le tasse e i diritti d'autore su internet, bloccheranno l'internet. E quindi la Germania, diciamo, sta rovinando l'Europa. Cioè, quando queste nazioni si sono messe nelle mani della Germania, la Germania si appoggia alla Francia, hanno fatto un grande errore. Prima si stava bene in Europa. Cioè, chi era più avanti, chi era più indietro, però la vita era tranquilla, in Portogallo, in Spagna, Italia, Grecia. Ti godevi la vita, adesso tutti devono cercare di diventare come la Germania. Ma sei stato in Germania? Io sono stato in Germania la sera, è una nazione cadavere, è una città, le città sono fantasmi, non c'è un'anima in giro, sono tutti a vedere la televisione oppure a bere birra, cioè nelle case, perché tra l'altro è un posto freddo, non è che si presta come i paesi mediterranei. Tu vai in Italia, mi ricordo eravamo nella zona, nella Puglia, alla sera tutta la città in strada a mangiare il gelato, aprivano tavolini, sedie a sdraio sotto gli alberi a godersi la bella temperatura d'estate. Cioè no, è un altro mondo. Però i tedeschi si credono superiori perché hanno più soldi, hanno la Mercedes, la BMW, la Volkswagen, hanno le fabbriche, sono più efficienti come fabbriche. Però cosa vuol dire? L'uomo non vivrà solo mangiando automobili e fabbriche, efficienza meccanica, capito? E uno dice: io voglio vivere pescando vicino al fiume, facendo una passeggiata con mia moglie, e invece di avere scarpe, cioè i sandali, questo mi interessa, però mi godo la vita.
Amen.
D'accordo?
Sì,
è un peccato che l'Europa praticamente sia venduta alla Germania, adesso si stanno vendendo agli immigrati e agli islamici. Addio Europa, è finita là l'Europa. Cosa, allora andiamo, cosa c'hai adesso? Altre notizie da interpretare.
Il giornale scrive: adesso Papa Francesco riconosce 8 vescovi illegittimi. Papa Francesco ha riammesso in piena comunione apostolica 8 vescovi cinesi che erano soggetti a scomunica.
Ok. E poi cosa dice il messaggero?
Papa Francesco ai cattolici della Cina: siate buoni cittadini e amate la vostra patria.
Ma che imbroglione sto Papa, oh. Va a dire ai cinesi: amate la patria, amate il comunismo, amate lo stalinismo, amate il maoismo, amate il marxismo, amate l'ateismo. Questo Papa è impazzito.
No,
ma questo
vero.
Papa quando è che mandano l'ambulanza a andarlo a ricoverare?
Ma se direbbe amate i vostri nemici sarebbe ok, però siate buoni cittadini,
ma amate la patria. Ma ti immagini Gesù che va a dire ai romani: amate la patria. Ma questo povero Papa, preghiamo che uno di questi giorni questo qui riceve Gesù e si salva e si converte. È senz'altro un grande intelligente religioso, ma di cristianesimo, spoveraccio, aveva un po' di borotalco, ma da pensare che ha volato via tutto. Quindi cosa fa? Sta facendo, diciamo, lustra scarpe coi cinesi, perché vuole fare accordi con la Cina, perché ha fatto un accordo, infatti. Ha fatto un accordo, infatti dice il giornale, riconosce i vescovi illegittimi. Cioè cosa sta dicendo? Che... cioè ha fatto un accordo con la Cina che adesso può nominare i vescovi cinesi, il Papa. Ma attenzione, non è così. Lui sono la tromba, il Papa sono la tromba, li nomino io i vescovi, ma non è vero mica che nomina niente. Lui non nomina niente, perché lui nomina i vescovi sulla lista che il governo cinese gli dà. Capito com'è? Sì. Mica te lo dice Papa Franceschino.
No, i candidati eletti dal governo.
Certo, il governo prepara la lista. Tramite chi? Tramite le chiese riconosciute, che sono tutti falsi sì, vescovi. Sì, sì. E poi c'è anche l'organo di Stato, l'organo patriottico si chiama, che non è, che è lì solamente per controllare che questi... queste gerarchie cattoliche riconosciute dallo Stato, quindi diciamo riconosciute dallo Stato cinese, quindi non sono veri cattolici, e questo organo patriottico controlla che questi qui assolutamente seguano la direzione del Partito Comunista. Tutti insieme questi qua preparano la lista, arriva il Papa Francesco tutto gloria a me davanti ai microfoni, dice: li scelgo io. Tu cosa ha scelto? Non ha scelto niente. È la lista preparata dal partito comunista cinese. Quindi Papa Francesco, con tutto rispetto, è un grandissimo imbroglione. Non nomina niente. Sono i cinesi che gli dicono cosa deve nominare. Quindi questo è un Papa lustra scarpe. Va bene, adesso sono le scarpe degli atei comunisti. Quindi pur di globalizzare le religioni, pur di farsi eleggere capo delle religioni ecumeniche mondiali, eccolo a fare carte false con il governo più anticristo che esiste, i cinesi.
Sì, sì,
un governo che tutti i giorni perseguita i cristiani, li tortura, li uccide, e questo pelandrone del Vaticano va lì a fare patti con loro. Ma quando è che lo licenziano questo? Lo rimandano in Argentina? Allora, quindi è la resa della Chiesa Cattolica al comunismo cinese. La Chiesa Cattolica si è cinesizzata, d'accordo? Quindi se leggete bene le clausole dell'accordo, come dicevo, il Papa nomina i vescovi, ma la lista la prepara il governo cinese. Beh, andiamo avanti per cortesia, perché già mi sono stancato con questi pelandroni, questi gerarchi cattolici. Mi dispiace che le chiese cattoliche sono piene di pecorelle,
sì,
ma questi gerarchi... ci penserà il Signore a trattarli come si meritano.
Vorrei leggerti prossimo un messaggio arrivato da parte di Alfonso e Linda, che dicono: pace carissimi, un santo bacio a tutti, Gesù vi benedica a tutti. Aspettiamo il ritorno del nostro amato Gesù, ma prima di tutto il compiersi di tutte le cose, che secondo il mio piccolo discernimento siamo agli sgoccioli. I tempi lo dicono e annunciano il ritorno di Gesù Cristo. Voglio rendervi partecipi di quello che stiamo vedendo con i nostri occhi e che le nostre orecchie stanno udendo, e dell'incredibile. Mia moglie sta cercando un lavoro come babysitter o badante assistenza anziani o nel settore alberghiero, insomma anche come domestica e pulizie. Sta presentando curriculum e vede molti annunci anche su siti. Il lavoro ce n'è anche tanto, ma quando sentono che è italiana, gli dicono ti facciamo sapere e non chiama mai nessuno. Ora voglio precisare, questi fratelli vivono in Italia. Sono italiani che vivono in Italia.
Incredibile.
Non sono fuori. Continua. Addirittura c'è chi gli ha detto in faccia, noi diamo la precedenza agli stranieri. Preferiamo filippini, indiani, rumeni, africani, gli italiani proprio quando è necessario. Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che sta accadendo? 8 negozi su 10 sono gestiti da stranieri e la gente man mano, quei pochi che rimangono, alla fine sono costretti a cedere i loro negozi ai cinesi, che qui sono più numerosi delle formiche. Ma un cinese rimane sempre fedele ai cinesi, non come l'italiano che invece vuole solo stranieri a lavorare. Dal cinese trovi solo cinesi che lavorano. Detto tutto, per l'amor del cielo, Dio mi liberi, non ho nulla contro nessuno e Gesù mi è testimone, nemmeno sono arrabbiato. E né questa è una protesta. Però mi domando, è vero che tutto il mondo è un paese e dobbiamo esercitare l'ospitalità, ma sentirmi uno straniero nel mio paese, questo mi pare un poco esagerato. È vero che lo spirito dell'Anticristo sta cercando di fare di tutto il mondo un grande minestrone, ma noi gli stiamo fornendo anche tutti gli ingredienti però. Dio ci benedica a tutti, un santo bacio nell'amore di Gesù Cristo.
Gloria a Dio. Poveri fratelli. Guardate ragazzi, sono anni che ne parliamo. Dobbiamo avere una visione dell'intero quadro per capire che succede, ma sono anni che lo diciamo. Non ci scoraggiamo, va bene, non perdiamoci in un bicchiere di acqua. Fratelli, lasciate perdere i vostri diritti che siete italiani e cerchiamo invece di renderci conto che siamo arrivati alla fine dei tempi. Viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il governo mondiale globalizzato, viene il crollo monetario e il caos che seguirà, vengono le guerre, viene la persecuzione contro i cristiani. Quindi non perdete un bicchiere d'acqua, non trovo il lavoro. Cercate di capire tutto il quadro, quello che sta succedendo. Che non trovate lavoro, sono anni che lo diciamo, che gli anticristo in Europa volevano far entrare e hanno fatto entrare gli immigrati, così che almeno abbassano il costo del lavoro. Se un italiano vuole lavorare deve prendere la stessa paga di un immigrato senza libretti, senza assicurazione, senza niente. Quindi deve diventare immigrato. Va bene. Il Papa si è già messo d'accordo con la Cina per governare insieme alla Cina nella globalizzazione che viene. È logico che tutto sta cambiando. Chi ha studiato le profezie nel corso biblico che noi abbiamo sa che l'Anticristo sta cambiando le leggi basilari che hanno governato il mondo da circa 2000 anni. Daniele capitolo 7 parla di quello. Quindi non vi meravigliate, fratelli. Sono anni che ne parliamo, che lo predichiamo, e invece di stupirvi, io vi dico, dovete prepararvi. Innanzitutto, uscendo dall'Europa il più presto possibile, mentre è ancora facile, dove l'Anticristo e i suoi, compreso il suo nuovo popolo, che sai che il diavolo ha creato un popolo nuovo. C'è un nuovo popolo che il diavolo sta creando. Sono tutto questo miscuglio di immigrati, va bene, che ogni giorno prende di più il sopravvento sull'Europa. Va bene? Guarda, qui c'è degli articoli, ce n'è uno del giornale, a proposito.
Il giornale. I paesi arabi islamizzano l'Italia, 42 milioni all'anno per le moschee.
Hai capito? Cioè stanno dando 42 milioni di euro
ai.
All'anno solamente all'Italia per le moschee.
Incredibile. se vogliono aiutare perché non lo ricevono nel loro
i
paese.
I politici ciechi come talpe non dicono niente, basta che votano per loro. Non capiscono che domani tutte queste moschee saranno centri per maledire l'Italia, maledire gli italiani, predicare l'odio, predicare distruzione degli infedeli occidentali, dove tutte le donne sono prostitute perché hanno le gonne che non arrivano a coprire le unghie dei piedi. Va bene, e gli uomini tutti infedeli stanno mettendo partiti politici per mettere la Sharia, la legge del Corano, e questi ipocriti mercenari branco di Giuda politici, basta che votano per loro, così che possono avere un altro 1, 2, 3 anni di potere come politici. Guarda, c'è un altro articolo.
Sempre il giornale. Il Partito Islamico sfida l'Europa. Nel 2030 saremo maggioranza.
Wow!
Mamma mia!
Leggi qua, c'è una presenza incredibile di jihadisti?
C'è una presenza incredibile di jihadisti perché i socialisti che hanno governato per 30 anni hanno chiuso gli occhi davanti alla imam integralisti che venivano qui a diffondere il loro odio nelle moschee. E in cambio Philippe Moreau, l'ex sindaco socialista, chiedeva all'imam il voto della comunità.
Hai capito? Cioè, questi sai come fanno in Italia? C'è il voto di scambio con la mafia. Qui aveva questo, dice: ok, tu predicate, vi faccio predicare, ma votate per noi. E gli islamici sempre votano a sinistra, perché l'Islam è un partito religioso politico di sinistra, è socialista, molto vicino ai comunisti. Va bene? Quindi ecco i soliti politici vendersi a 30 denari per 30 denari di voti. Politici drogati di potere che si vendono per avere un piccolo periodo, per allungare il loro piccolo periodo di dominio politico, e svendono le loro proprie nazioni agli islamici. Islamici quali, senza questi traditori politici europei che aprono le porte dall'interno, non sarebbero mai potuti entrare a prendere possesso dell'Europa come stanno facendo, perché gli islamici sono sempre stati battuti militarmente. Va bene, e da Martel nella battaglia di Tours, e a Vienna dagli austriaci e dalla cavalleria polacca. Studiate la storia. Gli islamici hanno sempre perso. Perché? Perché Dio è dalla parte dei cristiani. Cristiani indegni quanto ti pare, però insomma Dio li ha difesi, i cristiani. E quando i cristiani stavano perdendo, che gli islamici hanno conquistato la Spagna e Costantinopoli, eccetera, cosa ha fatto? Dio ha fatto sorgere dall'altra parte del pianeta Gengis Khan, che è venuto qua e li ha distrutti agli islamici, li ha fermati. Quando i cristiani erano tutti impegnati a litigare tra di loro, Dio ha dovuto far sorgere i mongoli, che hanno fermato gli islamici dalla conquista europea. Va bene, per oggi cosa fanno questo branco di Giuda di politici? Aprono le porte tramite la televisione, i media, e ci sono i fessacchiotti che li seguono anche. Matteo Renzi dice: ricevete gli immigrati, e i fessacchiotti che lo hanno votato dicevano sì. Adesso hanno cambiato idea, sono diventato Lega e Grilline sono diventati. Hanno cambiato idea, vedi come sono fessacchiotti, questa gente che guarda la televisione. Questo guarda la televisione e crede alle cretinaggini che quelli là vestiti con la cravatta dicono loro. Va bene? E se questi politici non avessero tradito l'Europa, tradito il loro popolo, aperto le porte agli islamici, incoraggiato, e ancora tutt'oggi gente come la Merkel e Matteo Renzi sono lì a gridare: aiutiamo quelli che annegano nel Mediterraneo. No! Li salvi dal Mediterraneo, li riporti in Africa e lì gli darai lo champagne, gli darai il caviale, gli costruirai le scuole, le università con l'aria condizionata, ma non li porti qua, gli dai cittadinanza, gli dai il passaporto, che questi non escono più. Gli stai regalando l'Europa, non stai salvando dalla gente che sta negando al Mediterraneo. stai regalando l'Europa a degli islamici che non appena che vanno a votare vogliono la Sharia, vogliono schiavizzare tutte le prostitute europee, tutte le donne europee che si vedono le caviglie sono prostitute per loro. Tutte. Secondo il Corano è così. Però più prostituti sono questi politici. Va bene? Che altro c'hai, Angela?
Credo che...
Mi fermo qui, sennò
sì,
evito di
notizie.
Non voglio scaldarmi. Perché non voglio, se no dopo si scalda il radiatore e poi il motore, sai, tutto il vapore che esce. D'accordo?
Ci fermiamo qui con le notizie, però dopo una pausa, dopo una canzone, continuiamo con un messaggio che si applica a questa situazione che vediamo nel mondo di oggi, la situazione non solo politica, ma anche spirituale, anche sociale, anche religiosa. Cioè un messaggio da parte di Gesù, un messaggio per l'Europa, per i leader delle chiese, per il Papa e per i politici anche. Quindi dopo questo canto che segue, il canto di Nek, ascolteremo questo messaggio da Gesù.
Hai messo sulla radio la... Cioè,
sì.
Messo
sì, mi ha dato una foto con una bella sposa. L'ho messa sulla radio.
La sposa di Cristo.
Sì.
Ecco, benissimo.